Allora, il titolo del messaggio di questa mattina è La benedizione dentro la porta di casa tua. La benedizione dentro la porta di casa tua. Quanti dicono Amen? Alleluia. Allora, la prima cosa che voglio insegnarvi questa mattina e riprendere è il rema che abbiamo un attimino ricevuto. Per come dicevo anche domenica scorsa alla fine, dopo che c'è stato il messaggio dell'Apostolo del Rema nazionale, abbiamo potuto constatare che abbiamo detto quasi le stesse precise cose, se non realmente le precise. Ma la cosa importante è che appunto lo Spirito Santo ci sta guidando. Possiamo ringraziare il Signore che lo Spirito Santo ci parla, ci guida, ci sta portando avanti, amen? E siamo uno nello Spirito, al di là se siamo a sud, a nord, a est, a ovest della nazione. E riprendiamo dalla lettera Dalet, che equivale appunto a quella che è la lettera che equivale al numero 4 dell'alfabeto ebraico, che significa porta aperta. Dio apre porte che nessuno può chiudere. Quando Dio apre delle porte nella nostra vita, Dio apre quelle porte perché sa che tu puoi entrare in quelle porte. Così ci sono delle porte che forse ancora non si aprono perché non sei in grado di poter entrare in quelle porte. Ma Dio sa che nel momento in cui Lui ti aprirà quella porta e quindi ti darà quell'occasione, quell'opportunità, tu avrai non soltanto la capacità, non soltanto l'abilità, ma anche tutto l'equipaggiamento necessario per poter entrare in quella nuova opportunità. Così io credo che in questo nuovo anno sia aperta una nuova stagione. Dillo, si è aperta una nuova stagione per la tua vita. Sapete, le stagioni non sono mai uguali. Noi abbiamo nel naturale quattro stagioni, no? Autunno, inverno, primavera, estate. E anche se sono quattro stagioni determinate dal Signore, queste quattro stagioni non sono mai state uguali durante gli anni, sono sempre diverse. Ma l'estate è estate, sì, ma ci sono estati che magari ci sono 45 gradi, altre che ce ne sono 35, quindi non è mai uguale, l'una cambia dall'altra. E ci sono degli eventi durante quelle stagioni che sono diverse l'uno dall'altro. Così quando Dio fa una cosa, Lui la fa nuova. Dio apre delle porte nella tua vita e queste porte non sono uguali, come le stagioni, sono opportunità nuove che Dio ti apre. Così dobbiamo anche vivere nella gratitudine. Non dobbiamo dimenticare tutte quelle porte che Dio ha aperto nel 2023. Quelle non dobbiamo dimenticarle, quelle ci servono per ringraziare il Signore, per essere grati al Signore per tutto quello che Lui ha fatto in questo anno che è passato, ma dobbiamo continuare a pregare, dobbiamo continuare a collaborare con il Signore per vedere tutte le porte nuove aprirsi davanti a noi. Così, in questo nuovo anno, dobbiamo camminare fedelmente, con ubbidienza, con umiltà, e affidare al Signore i nostri affari. Quanti di voi avete degli affari? Affari non soltanto economici o di lavoro, ma l'affare stesso della tua vita. La tua vita stessa è un affare. E tu devi metterlo nelle mani del Signore, perché per certo prospererai. Quando mettiamo i nostri affari nelle sue mani, tutti i nostri obiettivi, come dicevo all'inizio, quando abbiamo iniziato a pregare, tutto quello che il Signore ci ha dato da poter raggiungere insieme a Lui, quando li facciamo questi passi insieme a Lui, sicuramente noi prospereremo. Amen. Secondo il nostro calendario, invece, siamo nel 2024. Sapete, il numero 24 è trovato nei quattro Vangeli, diverse volte. Per esempio, Gesù ha compiuto 33 miracoli, di cui 24 furono per malattie, quindi portò guarigione, ha curato persone. E in questi miracoli, che sono 33, Gesù 24 li ha fatte per le guarigioni. Poi i 24 anziani che sono seduti sui troni, questo lo troviamo in Rivelazione, in Apocalisse. Poi ancora ci sono in Levitico e anche in Prima Cronache, ci sono le 24 classificazioni dei sacerdoti. Così abbiamo questo numero che è usato tantissime volte sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. E poi ancora nel Vangelo di Giovanni le parole acqua e spirito sono usate 24 volte. Immaginate. Abbiamo anche la grazia del Signore di poter vedere che nei quattro Vangeli gli evangelisti che hanno portato in Capernaum Gesù sono quattro. Quindi Dalet hanno aperto una porta. Dio ha permesso a questi quattro uomini che hanno caricato il paralitico di portarlo, ma la porta era chiusa. Allora Gesù cosa ha fatto? Attraverso questi quattro uomini e la loro fede ha aperto una porta che era impensabile, che era quella del tetto, vi ricordate? Così adesso voglio prendere insieme a voi Genesi 13, 17. Iniziamo con il nostro messaggio di questa mattina. Questa era una piccola introduzione per ricordare a tutti noi che la parola Dalet, quindi ha un grande significato, porta aperta. Abbiamo studiato il 31 per bene quello che la parola Dalet significa. Abbiamo imparato che Dio apre una porta e che il Gimel, che è il cammello, entra e va verso la porta che si apre per soccorrere il bisognoso. Così abbiamo imparato che Dio vuole ed è intenzionato sempre di prendersi cura dei bisognosi. Il Signore mai lascia i bisognosi a mani nude o senza risposte. E Lui usa anche mano d'opera umana. Amen. Ma oggi voglio focalizzarmi, per quello che il Signore ha messo nel mio cuore in questa settimana, il fatto che Dio vuole benedire la tua casa, vuole benedire il tuo ambiente. Dio ha preparato una benedizione dentro le mura della tua casa e dentro la porta della tua casa, e impareremo qualcosa di potente questa mattina. Amen. Così Genesi 13, 17. Dio disse ad Abramo: alzati, percorri il paese in tutta la lunghezza, la larghezza, perché io lo do a te. Alleluia. Così quando Dio stipula un patto con un uomo, la vita di quella persona cambia. Siete d'accordo? A quanti di voi il Signore ha cambiato la vita? Amen, alleluia. E Dio ha fatto un patto con Abramo e la sua vita è cambiata completamente. Abramo, Isacco, Giacobbe sono dei leader, sono delle persone che hanno avuto un impatto nella società di quel periodo. E loro sono uomini di patto, uomini che hanno conosciuto Dio da una generazione a un'altra. E Dio scelse quest'uomo, Abramo, e diede una direttiva chiara. Gli disse in Genesi 12, verso 1, per favore, fino al verso 4, esci dal tuo paese, dalla tua famiglia, dalla casa di tuo padre, verso il paese che ti indicherò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì come l'Eterno aveva ordinato. E Lot, suo nipote, andò con lui. Ma Abramo aveva 75 anni quando partì da Haran. Così, la prima cosa che vediamo è che Dio fa un patto con Abramo. Gli dà delle indicazioni chiare. Lui gli dice di uscire dalla casa paterna e di andare verso un paese che ancora lui non conosceva. Sapete, a volte Dio è un po' strano, perché ci dice di fare una cosa verso l'ignoto, verso qualcosa che noi non sappiamo. Ma nella sua stranezza Dio ha tutto sotto controllo. Noi non possiamo avere chiaro tutto il progetto di Dio. Dio ti dice quello che lui sta per fare e lui vuole che tu possa fidarti di lui. Dite amen. Così Dio dice ad Abramo di uscire. Abramo vide anche tutto il paese. Dio glielo fece vedere poi alla fine. Dice: guarda, questo paese, da dove tu stai vedendo dal Monte Moriah, stai vedendo tutto questo paese, io lo darò a te e alla tua discendenza dopo di te. Anche se attraverseranno un periodo di schiavitù e tutto quello che loro vivranno, ma io lo darò a loro. Così bisogna uscire dal passato per entrare nel nuovo. Bisogna uscire dal passato. Mi piace perché poi la Bibbia dice che nel verso 4 Abramo partì come l'Eterno gli aveva comandato. Così è come quando ci si sposa, no? Quando ti sposi tu devi lasciare la propria e vecchia vita, la vecchia casa, per entrare nella nuova vita, nella nuova casa matrimoniale. E Dio dice ad Abramo: lascia tutto, lascia ogni cosa, seguimi, ma non ti dico dove andremo. È incredibile il Signore. Questo determina il valore e il grado della tua fiducia nel Signore. Noi invece vogliamo sempre avere tutto chiaro davanti a noi. Vogliamo sempre sapere tutto, dobbiamo capire tutto, ma come ho detto qualche domenica fa, noi non siamo chiamati a capire, noi siamo chiamati a credere. Quanti dicono amen? Così immagina di seguire Dio senza sapere dove stai andando. Abramo ha fatto così. Ha iniziato a seguire Dio verso... dove? Dove mi porti? Ma il risultato era: non importa dove mi porti, l'importante è che tu sei con me. Amen. Così il nostro prezioso Signore vuole che tu provi il suo meglio. Dio ha preparato per te in questa nuova stagione il meglio per la tua vita. E il meglio che Dio ha provveduto e ha preparato per te, devi raggiungerlo attraverso la fede, attraverso la fiducia. Bisogna iniziare a camminare e a credere in quello che Dio farà per te. Non importa quello che attraverserai, quello che importa è che se Dio ha detto che tu lo raggiungerai, tu lo raggiungerai. Amen. Così Abramo non poteva mai immaginare di diventare il padre della fede. Immaginate, un atto di ubbidienza così semplice. Sapete, i genitori di Abramo erano idolatri. Loro erano degli artigiani che costruivano degli idoli. Perché in Aran c'era tantissima idolatria, in Mesopotamia, c'era tanta idolatria. C'erano tanti peccati gravissimi. Lì offrivano addirittura i bambini in sacrificio agli dèi. Una cosa abominevole, satanica, diabolica. Dio cosa fa? La prima cosa che fa è portare fuori la sua scelta, colui con la quale ha fatto un patto per poter benedire le generazioni. A volte Dio, per riversare la sua benedizione nella tua vita, deve portarti un attimino in disparte, deve farti avere tutto per lui, così lui può parlarti, può indicarti, può darti le giuste indicazioni. Amen? Siete qui, cari? Ora, in questo processo, in questo cammino, l'amicizia tra Dio e ad Abramo si è rafforzata. Abramo sempre di più è cresciuto, sempre di più, fino al punto di offrire il suo unico figlio, come lo chiama la Bibbia, anche se aveva Ismaele, ma quello era il figlio della promessa. Così questa comunione, questa intimità, questa amicizia di Abramo con il Signore si fortificò. Dio desidera farti raggiungere nuovi obiettivi, ma il suo obiettivo non è che tu raggiunga gli obiettivi della benedizione. Il suo obiettivo è che la tua intimità con lui possa maturare, possa crescere. Io voglio dichiarare sulla tua vita che tu in questo nuovo anno conoscerai e rafforzerai la tua intimità con il Signore. Io dichiaro che tu raggiungerai nuove benedizioni, che tu raggiungerai nuovi traguardi, ma soprattutto che la tua intimità con il Signore possa rafforzarsi. Dite amen. Alleluia. Così Abramo divenne il padre della fede e in te, disse il Signore, saranno benedette tutte le famiglie della terra. Oh, che meraviglia! Dio vuole riversare su di te, sulla tua casa, la sua benedizione. Guardate l'obiettivo che Dio ha. Il meraviglioso progetto, il progetto che Dio aveva, non era solo per Abramo, ma era per tutte le famiglie della terra. Ascoltatemi. Quando Dio trova un uomo secondo il suo cuore, il suo obiettivo non è mai benedire solo una vita. Il suo obiettivo è poter benedire tante, tante, tante altre persone che ancora non sono state benedette. Dite amen. Così attraverso la tua vita Dio vuole aprire nuove opportunità. E queste opportunità serviranno per te, per la tua casa, ma serviranno anche per poter raggiungere tante altre persone. Dite amen. Alleluia. Ora, domenica scorsa, cioè due domeniche fa, quando ho parlato del rema locale, vi ho parlato del fatto che Dio vuole farci entrare in nuove opportunità, ma che per entrare nelle opportunità, ascoltatemi, bisogna entrare nelle porte che Dio ha preparato. Dillo, che Dio ha preparato. Ascoltatemi, non sono le porte che voi avete preparato. Non sono le vostre porte, sono le sue porte. Devono essere le porte che Dio aprirà, non le porte che Eros aprirà. State comprendendo? Perché le opportunità che Dio vi darà devono passare attraverso una porta. Quella porta che Dio ti apre ti permetterà di accedere alle nuove opportunità. Non puoi arrivare all'opportunità senza passare dalla porta, ma la porta non è la tua, è la sua porta. Deve essere la porta che Dio aprirà. A volte noi pensiamo che noi possiamo fare di testa nostra, possiamo fare a modo nostro, possiamo lasciare una città, possiamo fare aprire un nuovo locale di qua, una nuova azienda di là, Ma se non è Dio che apre l'opportunità e se non è la porta che Dio ti mette davanti, tu farai un buco nell'acqua. Hello? Siete qui, cari? Così abbiamo bisogno non soltanto di conoscere qual è l'opportunità, di conoscere qual è la porta che Dio ci sta mettendo davanti. Necessitano, come dicevo domeniche fa, coraggio, determinazione, perché ci vuole coraggio e determinazione per aprire quella porta. E poi ascoltatemi, adesso vi do una chiave importante: la concentrazione. Dio, per ogni porta che Lui ti mette davanti, ti darà una chiave. Non puoi aprire la serratura di una porta con una chiave diversa. E la porta che Dio mette davanti a te ha una chiave, questa chiave si chiama concentrazione. Devi concentrare te stesso a poter guardare dove Dio vuole che tu guardi. Ecco perché Ebrei, capitolo 12, verso 2, dice: tenendo gli occhi su Gesù, autore, compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Potevate mai immaginare che Gesù si è concentrato così tanto per andare a morire sulla croce? Avremmo mai pensato che Dio sacrificasse il suo figliolo per salvare le persone? Se voi ci pensate, è un pensiero contrario. Faccio uccidere mio figlio per salvare l'umanità. Gesù è rimasto concentrato. Mi piace quell'immagine nel film di The Passion, quando l'attore che rappresenta Gesù, appena vede la croce, la va a abbracciare e la bacia. Come dire, finalmente ho raggiunto il mio obiettivo. Finalmente posso adempiere perfettamente il piano del Padre. A volte le opportunità che Dio ci dà non sono completamente state pensate da ognuno di noi. Magari noi immaginiamo chissà cosa e invece Dio vuole fare tutta un'altra cosa. Allora ecco perché dobbiamo rimanere concentrati. Perché Dalet è una porta, scrivilo quello che ti sto dicendo. È una porta che collega i livelli superiori con quelli inferiori. La porta del Dalet che Dio ti dà farà in modo che tu entrerai da un livello a un altro livello. Ma devi passare attraverso la concentrazione, devi passare dalla porta che Dio ti mette davanti. Posso dire che la croce è stata una porta, è una porta, è la porta della salvezza. Ma per Gesù è stata una porta di sofferenza. È stata una porta dove lui ha dovuto soffrire, ha dovuto pagare. Ma era la porta che il Padre gli ha messo davanti per fare in modo che lui potesse entrare da un livello, e Dio, dice la Bibbia, Dio lo ha fatto sedere, lo ha posto e lo ha fatto sedere alla destra del trono. Oh, alleluia! Quando Dio apre le porte, sempre Dio premia i suoi figli. Amen! Così la porta, il Dalet, è un luogo di autorità, di passaggio. Tu passi attraverso la porta, tu esci o entri attraverso una porta. E Gesù è entrato dentro questa porta, che è la porta della croce. Chissà noi, quando ci saremmo ritrovati davanti a quella porta di sofferenza, cosa avremmo fatto? Forse avremmo detto, aspetta, richiudiamola. Meglio di no. Ma vedete, per entrare e raggiungere le opportunità che Dio ci dà, c'è un prezzo da pagare. Ecco perché dobbiamo rimanere concentrati. Il diavolo cercherà sempre di presentarti una porta fasulla, una porta con gli sconti, una porta che apparentemente sembra di convenienza, ma invece diffidate delle imitazioni. Perché se vuoi raggiungere l'opportunità del Signore e vuoi raggiungere il nuovo livello e vuoi raggiungere la tua benedizione, credo che qui tutti vogliamo raggiungere la benedizione, dobbiamo attraversare una porta, la porta di Dio. Ma Dio ci chiede sempre qualcosa. Il nostro Dio è il Dio delle opportunità. Il nostro Dio è un Dio che offre opportunità. Ma vedete, le opportunità che Dio dona servono non soltanto per benedire la tua vita, ma servono soprattutto per cambiare la tua vita. Cosa vale avere, arrivare a un lavoro dove guadagni molto di più, se poi tu e la tua famiglia vi sviate dal Signore? Cosa vale guadagnare il triplo di quello che stai guadagnando o trovare un'offerta di lavoro che però ti allontanerà dalla chiesa, ti porterà in un'altra città o ti porta a essere allontanato da Dio? State comprendendo? Allora dobbiamo stare molto attenti a quelle che sono le opportunità che Dio ci offre, perché se vengono da Dio, le opportunità, anche se Dio ci chiama a pagare un prezzo, produrranno benedizione nella nostra vita, produrranno una grande benedizione in tutte le aree della nostra vita, non soltanto in quella che secondo noi è la più necessaria, come l'economia, perché Dio non ha problemi di soldi. Siete qui? Pensate che Dio abbia problemi di soldi? Pensate che Dio vuole i tuoi soldi? Voglia i tuoi soldi? Dio vuole il tuo cuore. Dio vuole te. Se tu gli dai il tuo cuore, allora entrerai e afferrerai le nuove opportunità. Ora mi piace vedere una donna, che poi giusto ieri mia moglie ne ha parlato anche in Svizzera, in Luca 2,36, guardate questa donna, è incredibile come questa donna ad 84 anni rimase concentrata per poter vedere la promessa che il Signore gli aveva fatto. Vi era Anna, una profetessa, figlia di Fanuel, della tribù di Aser. Era molto avanti negli anni. E dopo essere vissuta con il marito 7 anni, dalla sua verginità rimase vedova e aveva raggiunto gli 84. Guardate, 80, siamo nel 5780 e lei aveva 80. La Bibbia si spiega con la Bibbia. Dite amen. Così questa donna aveva 84 anni, non è un caso. Dio gli aprì la porta del mistero. Dio gli aprì l'occasione, l'opportunità nella sua vita di vedere il Messia, di vedere presentato nel Tempio il Salvatore dell'umanità. Così non si allontanava mai dal Tempio, dillo, non si allontanava mai. Wow! Oggi ci sono tante persone che mettono l'andare in chiesa non in secondo piano, in terzo, quarto, quinto piano. È tutta questione di priorità, di concentrazione. Lei non si allontanava mai dal Tempio. Serviva Dio notte e giorno. Ascoltatemi, non esiste servire Dio senza la Chiesa. Se si vuole servire Dio, si serve Dio dentro la sua casa. Dite amen. Che molti oggi sono convinti, sto servendo Dio, ma dove? A casa mia, mentre faccio le pulizie. Sì, stai pulendo a casa tua, ma non stai servendo Dio. Servire Dio, si serve il Signore con i suoi modelli, con i suoi principi, che la parola dice, amen. Così dice addirittura che serviva Dio anche con digiuni e preghiere. Quanta concentrazione, quanta fede. 84 anni, stava aspettando. Fin dalla sua giovane età stava aspettando questa promessa, conoscere il Messia, avere tra le braccia il Messia. Così sopraggiunse in quella stessa ora anche lei, che lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Che meraviglia! Ora voglio che immaginiate un attimino una scena. Immaginate che questa donna non era concentrata con la promessa che Dio gli aveva fatto, che era quella di vedere il Messia. Così lei apparentemente poteva essere presente, non essere presente, una domenica andava, una domenica non andava. Immaginate se in quella domenica, quando il Signore entrò con sua mamma e con suo papà, erano lì nel Tempio e lei non era presente. Avrebbe perso la promessa, avrebbe perso il raggiungimento della sua promessa. Allora ecco che la concentrazione ti permette di camminare fedelmente e di poter raggiungere tutte le promesse che il Signore ti ha donato. Amen. Siete qui, cari? Ora, il problema che secondo me molti hanno è che non hanno compreso che la vita è la più grande opportunità che Dio ha dato. Dio ti ha dato un dono, la tua vita. Molti spendono la propria vita e trascorrono la propria vita per lavorare, per pagare le bollette, per fare tantissime cose futili. E la mia riflessione mentre preparavo questo messaggio è come stiamo investendo e trascorrendo il tempo della nostra vita. Perché vedete, il tempo è una risorsa. Questa donna per 84 anni della sua vita trascorse il suo tempo al servizio del re, dentro la casa di Dio. Era concentrata a rimanere fedele per poter raggiungere l'obiettivo che Dio gli aveva affidato, una promessa che il Signore gli aveva fatto. Tu vedrai il Messia, tu lo prenderai tra le tue braccia. Così come stai spendendo il miracolo della tua vita? Perché è un miracolo. Se tu esisti, è perché Dio ha soffiato, ti ha creato, ti ha portato all'esistenza. Come stai investendo e come stai portando avanti la tua vita? Come la stai spendendo la tua vita? Che cos'è che è veramente prioritario per te? Lavoro, 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 lavoro. Oh, io devo farmi una immagine, una posizione. Devo guadagnare tanti soldi. È questo quello che tu stai avendo come obiettivo? Sapete? Voglio che segnate questa frase. Tu non compri con i soldi, tu compri con il tempo della tua vita. Perché tu puoi investire la tua vita a comprare tantissime cose e poi rimanere solo quando sei vecchio. E se rimani solo quando sei vecchio, vuol dire che hai speso la tua vita in maniera sbagliata. Hai bisogno questa mattina di riflettere. Cosa c'è di più importante della famiglia? Cosa c'è di più importante della famiglia spirituale? Cosa c'è di più importante delle relazioni? Ascoltatemi, dobbiamo cambiare la nostra testolina. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Perché noi abbiamo il concetto di chiesa che viene da un indottrinamento cattolico romano, dove la domenica facciamo il culto, facciamo la messa e poi tutti a casa propria. Ma la chiesa non è fare il culto. La chiesa è una casa, è una famiglia. Ma per crescere in questa famiglia bisogna relazionare. Bisogna creare relazioni tra di noi. Come stai investendo la tua vita? Lavorando, 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 lavorando e poi ogni tanto dico, aspetta, oggi vado in chiesa. Mi ricordo del Signore. Vado a sentire la parola di Dio. O invece stai investendo la tua vita avendo la giusta priorità, che è quella di onorare il Signore con tutta la tua vita. Siete qui, cari? Così investi nella tua vita per servire il Signore. Investi nella tua vita, nelle relazioni. Investi nella tua vita, negli affetti. Abbiate dei veri amici, delle vere amiche. Non di opportunità o di convenienza, meglio dire, ma abbiate degli amici veri, sinceri, che possono parlarvi cuore a cuore, che appena vi guardano già sanno come state. Siate e abbiate e investite la vostra vita, il tempo della vostra vita per relazionare. Sono persone che non hanno mai vissuto in un contesto famiglia. Sono persone che lavorano sempre, poi si chiudono nella loro casa e finisce tutto lì. Il tempo passa, gli anni passano. Poi cosa sarà della tua vita? Allora io questa mattina sento da parte di Dio di incoraggiare la comunità. Crescete, investite nelle relazioni amichevole, invitatevi a casa, abbiate un legame di amicizia vera, sincera nel Signore. Non per trascorre la domenica insieme, ma per poter veramente avere delle amicizie, degli affetti, delle relazioni che siano sane, che siano veritiere. Amen. Così, dalet sono delle porte che si aprono a 360 gradi. È una porta girevole. Noi la troviamo come la forma del 7, ma avremmo potuto averla anche al contrario. Così la porta si può aprire e si può simulare l'apertura da tutti e quattro gli angoli. Perché puoi metterla sotto sopra, puoi girarla. Quando Dio apre le porte, Lui non ha un limite per aprire le porte. Lui può aprire l'impossibile per te. Lui può aprire quelle porte che mai nessuno è riuscito ad aprire per te. Lui è Dio, Lui può farlo. Così quando la porta è chiusa, vuol dire che tu devi rimanere nel tuo ambiente. Dicevo il 31, che quando la porta è chiusa, Lui, quella porta, delimita un ambiente. Tu sei chiuso in quell'ambiente, che sia un appartamento, un monolocale, una villa, una casa, una chiesa, quando la porta è chiusa, tu sei dentro, non sai quello che sta succedendo fuori. Questo comporta che Dio ti proteggerà. Quando sei dentro le mura della casa, Dio mette protezione dentro di te. Così, anche se non ti permette di vedere quello che c'è fuori, anche se il tuo sguardo è limitato, ma sei nella protezione. Quando Dio vorrà, sarà Lui che aprirà la sua porta. E Lui, aprendo quella porta, ti concederà di andare verso il fuori. Ora, Deuteronomio 3, verso 5. Deuteronomio 3, verso 5. C'erano delle porte e delle mura nelle città che erano fortificate. Guardate, tutte queste città erano fortificate con alte mura, porte e sbarre. Una città senza porte, una casa senza porte non è fortificata. Tutti voi a casa vostra avete una porta d'ingresso e di uscita. Quando la notte dovete andare a letto, soprattutto i papà, questi lo fanno, chiudono la porta e mettono il ferro, accampano gli angeli, buonanotte a tutti. Siete qui? Perché? Perché la porta porta protezione, sicurezza. E la Bibbia dice che dobbiamo avere delle porte fortificate. Devi fortificare le porte della tua casa. Poi più tardi vi darò, fra poco, tre preghiere da fare ogni giorno verso la porta. Le porte sono anche un luogo di giudizio, di condanna. Anticamente, quando dovevano lapidare qualcuno, giudicare qualcuno, la Bibbia dice che portavano i condannati alla porta della città. Ed era lì che poi lo lapidavano o la lapidavano per condannare, per giudicare. Quindi le porte sono anche un luogo di giudizio. Sacerdoti, padri e anche madri, tu hai l'autorità di giudicare e quindi di condannare tutto quello che non deve entrare per la porta della tua casa. Non permettete e non aprite l'ingresso della vostra porta a tutti, ma come delle buone sentinelle e dei buoni vigilanti, non dovete permettere che appunto ci siano cose non buone che entrino dentro la vostra casa. Così dovete chiudere quelle porte e giudicare tutto quello che vuole andare contro la tua vita, contro la tua casa, la tua famiglia, contro il proposito di Dio per la vostra vita e per la vostra casa. Quanti dicono amen? Quanto è importante la porta della tua casa? È fondamentale. Quando oggi ritornerai a casa, voglio che guardi la porta di casa tua e dici: wow, è meravigliosa la mia porta. Ma non in se stesso, perché hai una porta d'oro o d'argento o di quella blindata, ma perché la porta rappresenta un luogo di ingresso. Quando Dio manda le sue benedizioni, Lui li fa passare attraverso le porte della tua vita, della tua casa. Così guardate Esodo 12, 22 e 23. Esodo 12, 22 e 23. Poi prenderete un mazzetto di isopo, lo intingerete nel sangue attraverso il catino e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Nessuno di voi varchi la porta di casa sua fino al mattino. Quello era un ordine che Dio stava dando perché stava cadendo il giudizio sugli egiziani. Poiché l'Eterno passerà, dice il verso 23, per colpire tutti gli egiziani. Quando però vedrà il sangue sull'architrave e sui due stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi. La porta è un luogo di giudizio, ma il sangue dell'agnello, porta protezione dentro la casa tua. Devi applicare il sangue dell'agnello sulla porta della tua casa. Ora non voglio che andate in macelleria, andate a comprare un agnello, prendete il sangue, no, non dovete fare questo, dovete farlo nel mondo spirituale. Dovete applicare il sangue di Gesù. Quanti credono che il sangue di Gesù è potente? Oh, alleluia. Ora immaginate se il sangue di un semplice agnello è servito come un segnale per non fare passare il distruttore. Quanto più il sangue di Gesù? Applicate il sangue di Gesù sopra la porta della vostra casa. Dichiarate, quando la mattina vi alzate o la sera andate a letto, applicate il sangue sulla porta della vostra casa, della vostra famiglia. Mosè convocò tutti gli anziani e gli anziani lo trasmessero tutti a quelli che erano sotto loro, e quindi tutti i popoli, prima gli altri leader e poi tutto il popolo, e usavano l'issopo per poter purificare la porta. L'issopo era usato per purificare. E il sangue, insieme all'issopo, servì come un segnale di appartenenza. Scrivilo questo. Dove c'era passato il sangue con l'issopo, c'era un segnale di appartenenza. Quando un lebbroso doveva dimostrare appunto che c'era stata una purificazione nel suo corpo, passavano l'issopo sopra quell'uomo lebbroso. Ecco perché poi Dio comandò anche di passare l'issopo con il sangue che rappresentava il sacrificio di Gesù. La carne di Gesù era diventata la carne del peccato. E il suo sangue stava purificando la carne del peccato. Il suo sangue che fuoriusciva purificava tutto il peccato del mondo, tutta la lebbra del mondo. Amen. Così, guardate anche in Giovanni 19:29, Giovanni 19:29, sottolinea che quando Gesù gli fu offerto di bere il vino, la spugna era imbevuta, era messa su un mazzetto di issopo. Guardate, Giovanni 19:29, c'era lì un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo di issopo. Guardate, l'accostarono alla sua bocca, ma egli non ne volle bere. Così, quando vedrà il sangue, il distruttore passerà oltre, dillo, passerà oltre. Dove c'è il sangue? Ma dove non c'era il sangue, portava distruzione. Se c'è stata della distruzione nella tua casa, Forse perché non hai applicato il sangue. Forse perché non hai messo e applicato il sangue. Ascoltatemi, non basta avere l'agnello. Non basta avere un catino con il sangue. Non basta avere un rametto di issopo. Devi applicare il sangue sulla porta della tua casa. Così, applicando il sangue sulla porta della tua casa, tu porterai liberazione, protezione. E il distruttore non potrà entrarvi. Dite amen. Alleluia. Ma tutti gli egiziani, tutti furono colpiti. I primogeniti furono tutti colpiti. Tutti morirono. Tutti vennero uccisi. Ma dove c'era il sangue, l'angelo distruttore passava oltre. Così ancora dentro le mura della tua casa devi scrivere la legge sulle porte. Deuteronomio 6 verso 9. Deuteronomio 6 verso 9. Li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Guardate, dentro la porta della tua casa bisogna ricordare la parola di Dio. Bisogna ascoltare la parola di Dio. Ancora Deuteronomio 6 verso 9, lo ripetiamo di nuovo, e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Le porte erano un luogo dove bisognava ricordare la parola di Dio. Cosa significa questo? Quando tu ritorni da casa, chiudi la porta di casa tua, magari hai finito una giornata di lavoro, sei stato fuori, sei ritornato a casa, devi chiudere la porta e poi durante la giornata, durante la serata, devi ricordare a te stesso e alla tua famiglia la parola di Dio. Bisogna che dentro ogni casa si parli la parola di Dio. Dite amen. Oh, alleluia. Li legherai come un segno sulla tua mano, dice. Guardate, Deuteronomio 11. E poi ancora il verso 12. Sempre di Deuteronomio 6. Dice che li avrai nella tua mano. Il verso 8 anche. Li legherai come un segno nella tua mano e saranno come fasce tra i tuoi occhi. Guardate, Dio vuole che la parola di Dio sempre sia davanti a te, che le tue mani siano ripiene di parola. Cioè, che significa? Che attraverso le mani puoi imboccare, puoi mangiare la parola di Dio. Devi essere ripieno della parola di Dio. Dite amen. Ci sono tante persone che pregano, ma pochi meditano la parola del Signore. Questo è un errore, perché Dio non vuole soltanto che tu lo preghi, Dio vuole che tu lo conosci e tu puoi conoscerlo attraverso la sua parola. Quanti dicono amen? Ora, guardate ancora un'altra cosa, in Seconda Samuele 6, verso 10, verso 12. La casa viene benedetta dalla presenza di Dio e dalla parola di Dio. Così Davide non vuole trasportare l'arca dell'Eterno presso di sé nella città di Davide, ma la fece trasferire in casa di Obed-Edom, di Gat. L'arca dell'Eterno rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom, e l'Eterno benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Tutta la sua casa fu benedetta, perché l'arca della testimonianza, che rappresenta la parola di Dio e la presenza di Dio, erano dentro le mura della casa di Obed-Edom. Quanti di voi volete essere benedetti? Quanti di voi volete vivere la benedizione del Signore? Allora dovete fare spazio e dare ingresso dalla vostra porta e fare entrare la presenza di Dio nella vostra casa. La parola di Dio nella vostra casa. Aprite le porte e il Re vi entrerà. Aprite le porte della vostra casa e la presenza di Dio vi entrerà. Quanti dicono amen? Oh, alleluia. E non è un dato, non dice quanto era grande la casa di Obed-Edom. Dice, pastore, ma io ho un monolocale. Come faccio a ospitare la presenza di Dio? Non importa. Il figlio di Dio è nato in una mangiatoia. Lui non si vergogna di venire a casa tua, se tu glielo permetterai. Questo è anche un input, un incoraggiamento a poter aprire le porte per nuove riunioni in casa. Quanti dicono amen? Alleluia! Così Obed-Edom. Perché Davide ha fatto portare l'arca della testimonianza ad Obed-Edom? Perché lui era un levita. Era uno dei pochi leviti che era rimasto in quel periodo. Lui faceva parte della famiglia di Kelat. E Davide aveva compreso, perché prima c'era stata la morte di Uzza, perché aveva toccato l'arca in maniera sbagliata. E lui lì si pentì, sbagliò, perché un uomo morì. Allora poi ha capito qual era il modello per poter trasportare l'arca. La prima cosa che lui fece fu prioritario portarla a casa di un levita, portarla a casa di uno che poteva poi trasportare l'arca secondo il modello che Dio aveva stabilito. E il Signore dice la Bibbia, guardate ancora il verso 12, l'Eterno ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto ciò che gli appartiene. Oh, alleluia! Questa è una benedizione grande. Dio benedirà te, la tua casa e tutto quello che ti appartiene. Ma questo succederà quando tu permetterai alla presenza di Dio, alla parola di Dio, di entrare dentro la tua casa. Non tenete fuori il re, ma fatelo entrare. Siate gentili, educati con lui. Fate in modo, siate ospitali con lui. Fatelo entrare in casa vostra. Quando voi fate entrare dei fratelli a casa vostra, delle sorelle a casa vostra, per lodare il Signore insieme, per pregare insieme, per meditare la parola di Dio insieme, l'atmosfera della vostra casa cambia. Perché? Perché c'è la presenza di Dio. Arriva la presenza di Dio. Quanti dicono amen? Amen? Così siate più ospitali. Fate in modo che le vostre case servano per la presenza di Dio, per poter fare attività del regno di Dio. Quanti dicono amen? Oh, alleluia. Così ancora, per concludere, vi lascio le tre preghiere da fare dentro le porte della vostra casa. Tre preghiere da fare dentro la porta della vostra casa. Ogni giorno mettetevi davanti la porta di casa vostra, da dentro verso fuori, estendete le vostre mani verso la vostra porta e benedite la vostra porta, benedite tutto ciò che entra ed esce dalla vostra casa secondo la benedizione del Signore. Ma tutto ciò che non appartiene alla benedizione del Signore deve cadere con la faccia a terra nel nome di Gesù. Nessuno deve entrare a casa tua che non sia voluto dal Signore. Ma tutto ciò che è voluto dal Signore ha la piena libertà di poter entrare. Quanti dicono amen? Poi prega nella direzione della porta della tua cucina e dichiara che le dispense della tua cucina saranno piene più del 2023. Dichiara il cibo in abbondanza nella tua casa. Dichiara che la tua cucina sarà stracolma di cibo per poter vivere la benedizione abbondante nella tua casa al punto di poter dare ai poveri. Quanti dicono amen? E ancora, dichiara la protezione nel cancello della tua abitazione, attorno alle mura della tua casa e verso i cancelli della tua casa, e dichiara che nessuno può entrare senza il tuo permesso, che non verranno i ladri, che non verrà il distruttore, perché tu non gli lascerai il permesso di entrare e metterai una protezione. Gli angeli di Dio saranno accampati in quel cancello, in quelle mura, e Dio veglierà sulla tua casa. Di amen. Oh, alleluia. Voglio prendere con voi l'ultimo verso. Deuteronomio 31, verso 12. Radunerai il mio popolo, uomini, donne e bambini, e lo straniero che è entro le tue porte, perché possano ascoltare e imparare a temere l'Eterno, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge.